L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:07 minuti, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dalla 12esima giornata agricola leventinese, nonché 34esima rassegna dei formaggi. Siamo sul piazzale della Gottardo Arena, siamo pronti a tenervi compagnia nel corso di tutta la domenica mattina. Come sempre, anche con la musica popolare, presente anche lei nelle nostre domeniche di festa. E allora si parte con la regina, Nella Martinetti.
Col suon dell'Ave Maria scende la sera pian pian, deserta e scura la via, si spegne un canto lontan, ma dietro la tua persiana ti cinesina, lo so, bella ti fai tutta per me, ma tanto bella già sei. Ticinella, non farti aspettare, non ti rendere preziosa, tu lo sai che mi piaci così, su non farla capricciosa. Ticinella, il musetto che hai, fare invidia ad una rosa. Quando la ticinella d'amore per me si infiamma, più bella e più dolce si fa. Quando la ticinella d'amore per me si infiamma, più bella e più dolce si fa. Metti la veste più bella, porti i capelli all'insù, tingi le labbra di rosa per stuzzicarmi di più. Ti preferisco, monella, tanto lo sai anche tu. Ti bacerò, ti stringerò, la crocchia tua scioglierò. Ticinella, non farti aspettare, non ti rendere preziosa, tu lo sai che mi piaci così, su non farla capricciosa. Ticinella, il musetto che hai, fare invidia ad una rosa. Quando la ticinella d'amore per me si infiamma, più bella e più dolce si fa. Quando la ticinella d'amore per me si infiamma, più bella e più dolce si fa.
Le 9:10 minuti in diretta dalla giornata agricola leventinese, 12esima edizione, nonché dalla 34esima rassegna dei formaggi. Siamo ad Ambrì, siamo sul piazzale della Gottardo Arena, pronti a tenervi compagnia nel corso di questa Ora della Terra che riprende. Naturalmente ci sono con me anche gli esperti del programma, pronti a rispondere alle vostre domande a partire dalle 9:30 in punto, ma con me c'è anche Cesare Lubiano, veterinario assistente del veterinario di condotta della Leventina, Vanna Taminelli, che salutiamo. Buongiorno Cesare, benvenuto.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti.
Allora Cesare, la stagione è stata, insomma, molto impegnativa per quanto concerne gli alpeggi, le mucche erano tante. Oggi ci concentriamo sulla Leventina, visto che voi lavorate proprio come veterinari di condotta in questa valle. Beh, possiamo tirare un bilancio, possiamo dire se la stagione 2025 all'Alpe per questi animali è andata tutto sommato bene, ci sono stati, speriamo, meno incidenti, insomma, com'è andata la stagione all'Alpe?
Allora, quest'anno è andata molto bene, non ci sono stati particolari incidenti e diciamo che rispetto alle altre stagioni mi sento di dire che è andata quasi meglio rispetto alle altre volte. Posso semplicemente dire che ogni anno c'è sempre un piccolo miglioramento sia da parte dei boggesi, dei pastori, ma anche delle strutture. Ogni anno c'è qualche piccolo miglioramento. Questo sicuramente va a vantaggio del benessere degli animali e anche alla fine dei pastori e delle persone.
in qualità di veterinario che si occupa di grandi animali e che quindi ha sott'occhio le mucche tutto l'anno, dal periodo in cui stanno in stalla nel momento in cui escono e appunto in transumanza arrivano sugli alpeggi fino ai corti più alti, la mucca è un animale che sembra molto robusto, in realtà non è poi così robusto, soprattutto, Cesare, se pensiamo agli animali che portiamo sugli Alpi in questi ultimi anni. Non sono più le brune di una volta, le dimensioni sono aumentate, la quantità del latte che loro riescono a produrre è aumentata, questo per nostra necessità, ma questi animali bisogna favorirli quando sono sugli alpeggi, perché hanno delle difficoltà nel camminare.
Sicuramente il lavoro che va fatto per portare un animale all'Alpe non inizia a giugno quando si carica l'Alpe, ma è un lavoro che si fa durante tutto l'anno, a partire da, dalla stagione invernale, dove si inizia già un primo pareggio, una prima cura dei piedi, per la primavera, dove l'alimentazione passa da fieno a fieno misto a erba, erba fresca, in modo che possano arrivare sull'Alpe, dove l'alimentazione è esclusivamente erba, senza grandi problemi. L'animale è già abituato, il sistema digestivo è già abituato all'erba fresca e quindi non ci sono problemi. Negli anni l'evoluzione dell'animale è cambiata tantissimo. Se penso negli ultimi 10-15 anni, che è il periodo che ho lavorato io, si è passati da animali che producevano 15-20 litri al giorno a animali che hanno quasi raddoppiato la produzione. Questo grazie a diciamo il miglioramento genetico, che soprattutto negli ultimi anni non ha favorito solo il latte, ma anche altri fattori che negli anni addietro erano secondari, come ad esempio la cura dell'unghione, del piede, gli appiombi, come l'animale cammina, e questo ha portato fortunatamente ad avere animali anche più grandi, anche che producono più latte, ma che comunque riescono a reggere bene anche gli alpeggi. Ovviamente ci sono razze più inclini all'Alpe, come ad esempio la Bruna originale o la Brown Swiss, e animali che magari sono più inclini alla vita in pianura, di stalla, che producono molto latte, come ad esempio le Holstein, e forse sull'Alpe faticano un pochino. Questa poi è una scelta del proprietario dell'animale, del contadino, se favorire più una razza o un'altra, ecco.
All'Alpe l'animale quindi deve arrivare nelle condizioni migliori, però, Cesare, non sempre, parlo personalmente, ho visto scendere dai camion mucche in perfette condizioni, e questo è un peccato, perché se l'animale parte già magro e poi fa più fatica quando sale all'Alpe. È anche vero che spesso non si riesce ad avere un controllo al 100% sull'animale che arriva, se arriva dalla Svizzera tedesca, per esempio, perché sappiamo bene che in Ticino non abbiamo abbastanza numero di capi per riuscire a caricare tutti i nostri alpeggi, quindi tante mucche arrivano prese in affitto dalla Svizzera interna. Ecco, lì magari la figura del veterinario conta quando questi animali arrivano all'Alpe. È troppo tardi, però bisognerebbe avere un controllo, un occhio sull'animale già prima che arrivi.
Per quanto riguarda l'allevamento e i contadini in generale, il periodo primaverile e estivo è molto importante, perché hanno molto lavoro dovuto alla fienagione, e quindi a volte tendono a togliere gli animali dalle stalle anche se non sono in condizioni perfette. Io chiaramente le vedo solo quando scendono dal camion, quando caricano gli alpeggi, ma cerco sempre di allertare il pastore, allertare i boggesi, quegli animali, tenerli magari un pochino più sotto controllo, più vicino alla corte, e poi se l'animale non va prima che la situazione peggiori e diventi veramente una situazione appunto di malessere per l'animale, tendo a rimandarle a casa, indipendentemente veramente da mi rendo conto che è un disagio per i contadini che hanno un sacco di lavoro, però il benessere dell'animale viene prima di qualsiasi cosa. Quindi se l'animale non va per problemi magari di zoppia, o perché ha partorito a troppo poco tempo, o magari perché non è abituata all'Alpe, io la mando sempre via. Penso che sia proprio il ruolo del veterinario di condotta valutare se un animale può stare in Alpe o non può stare in Alpe. In linea di principio noto che anche dalla Svizzera interna, quando noi diciamo che un animale deve andare via nel giro di qualche giorno vengono a prenderlo, ecco, compatibilmente chiaramente con l'organizzazione di un trasporto, che non tutti hanno magari un camion o una biga per poterlo portare a casa, ecco.
Grazie Cesare, continuiamo a raccontarvi delle mucche che sono state le vere protagoniste degli alpeggi qui in Leventina, ma lo facciamo dopo la prossima canzone. È arrivato a trovarci il nostro amico Paolo Toma Michel, che ci porta la prossima canzone, e poi continueremo a raccontarvi di mucche, di alpeggi. Lo facciamo in diretta dalla 12ª giornata agricola leventinese. Nove e venti minuti in diretta dalla 12ª giornata agricola leventinese, nonché 34ª rassegna dei formaggi. Siamo sul piazzale della Gottardo Arena con Cesare Lubiano, che è veterinario, insieme a Vanna Taminelli curano la gestione, hanno in gestione la condotta della Leventina, e quindi chi meglio di Cesare e Vanna conosco, insomma, la realtà degli alpeggi che vogliamo raccontarvi oggi insieme a Cesare. Abbiamo detto animali che devono arrivare, Cesare, all'Alpe in buone condizioni per poter affrontare quelli che possono essere i 100 giorni più belli, ma che possono anche diventare i 100 giorni più dolorosi per questi animali, se in realtà non vengono custoditi nel miglior modo.
Sicuramente 100 giorni più belli, ma i più impegnativi, direi, per l'animale. Ripeto, sui nostri Alpi sono stati fatti molti lavori, sia riguardo le corti piuttosto che la formazione dei pastori, quindi anno dopo anno si migliora sempre. Ci sono alcuni animali che non arrivano pronti, non arrivano preparati, forse anche per poca cura durante la primavera o l'estate, ma in questo caso assolutamente gli animali devono scendere dall'Alpe il prima possibile, non c'è altra soluzione, ecco.
Cesare, all'Alpe sappiamo ci sono diverse gestioni degli alpeggi, ci sono gli alpeggi caricati a boggia, ci sono gli alpeggi che invece vengono gestiti da una persona, da un privato, e insomma molte differenze tra un alpeggio e l'altro. Gli animali però sono, in questo caso ci soffermiamo sull'animale mucca, quindi parliamo solo di alpeggi caricati con le mucche, sono animali che hanno una routine, e la routine della mucca, delle mucche all'Alpe, viene gestita, ben gestita, dai pastori, figure che risultano fondamentali all'Alpe. È vero, c'è il casaro, c'è la boggia, c'è la persona di riferimento per l'Alpe, ma i pastori devono gestire tutta quella che è la giornata, dalla colazione alla cena. E non dico per scherzare, dalla colazione alla cena, è proprio così, bisogna gestire ogni loro minuto di vita all'Alpe.
Esatto, gli animali, i bovini, le mucche, sono animali molto molto abitudinari, quindi sicuramente nei primi giorni c'è un drastico cambio della routine e sono i giorni più critici nel quale vanno gestiti meglio, diciamo. Però alla mattina, subito dopo la mungitura, hanno un'area nel quale possono riposare. Ricordiamo che la mungitura per l'animale è comunque un momento stressante, anche se noi siamo abituati a vedere il bovino come un animale pacifico, in realtà io lo vedo molto di più come un atleta che magari non corre, non salta, non si muove velocemente, però produce tanto latte. Questo richiede un grande sforzo metabolico. Partendo, diciamo, da una risorsa povera che è l'erba, riesce a produrre un prodotto con un valore biologico elevatissimo, che è appunto il latte piuttosto che anche la carne, ecco, non dimentichiamo anche quello. Per far sì che questo animale possa trasformare, possa compiere questa complessa trasformazione, ha bisogno di una routine regolare, di un momento per nutrirsi, di un momento per riposarsi, di un momento per ruminare, ricordando sempre che i pastori, l'abilità del pastore non è solo quella di portare le mucche al pascolo, quello, ecco, siamo capaci tutti se vogliamo, ma è quello di scegliere le zone nel quale l'animale può pascolare senza camminare troppo, rimanendo abbastanza vicino alla corte, alla zona, diciamo, di mungitura,
all'acqua anche.
All'acqua, fondamentale, sì, perché ricordiamo che sicuramente una parte di alimento contiene acqua, però il bovino comunque ha bisogno di bere grandi quantità d'acqua.
Circa quanti litri? Dobbiamo immaginarci un animale da 500 kg, quanti litri di acqua deve
bere
al giorno?
Esatto, un animale di 500 kg deve assumere sotto varie forme tra i 50 e gli 80 litri di acqua. Ripeto, una parte è nell'alimento, però una parte deve berla e non sempre è sufficiente un rigagnolo. A volte serve una grande quantità d'acqua. Per questo, fortunatamente, ci sono delle stagioni nel quale nevica, quindi la neve si scioglie e l'acqua all'Alpe è importante. Ci sono state delle stagioni anni addietro che è nevicato pochissimo e questo è stato un grandissimo problema per l'Alpe. Ricordo, mi sembra un paio d'anni fa, che c'è stata pochissima neve e alcuni alpeggi hanno dovuto scaricare non per la mancanza d'erba, ma appunto per la mancanza d'acqua, che è fondamentale anche in alpeggio.
Sembra una cosa semplice trovare l'acqua in Alpe, ma ricordo per esempio quest'estate in Valle Maggia anche qualcuno aveva delle problematiche legate all'acqua. Ricordo, insomma, Lino Toccali che proprio ne aveva detto: ecco, sta finendo l'acqua, no? E quindi parte subito l'ansia e l'angoscia, no? legata proprio alla disponibilità di acqua. Ma Cesare, non voglio entrare troppo nel tecnico, però è una cosa che forse non tutti sanno. Noi sappiamo che la mucca rumina, noi la vediamo ruminare alla stregua di altri animali, ma magari ci avviciniamo alla mucca quando è possibile farlo, quando siamo nelle condizioni per farlo e sentiamo questo forte odore di erba. Non possiamo non sentirlo. Proprio dalla bocca della mucca esce questo profumo di erba fresca. E questo perché lei, quando sta riposando, insomma, vistosamente rumina, la vediamo che è come se masticasse, no? E fa questo movimento con la bocca, ma vuol dire che ruminare per lei è fondamentale, fa parte della sua routine, della sua giornata.
La ruminazione è un sistema di digestione del tutto unico per questi animali. È chiaramente importante per poter estrarre nutrimenti, fondamentalmente diciamo zuccheri e proteine dall'erba, ma è anche fondamentale perché è un termometro, un indice del benessere dell'animale. Se io magari arrivo in alpeggio di prima mattina, subito dopo la mungitura, e vedo tutto il branco, tutti gli animali, chi sdraiati, chi in piedi, che ruminano, vuol dire che sono animali sani prima di tutto, ma soprattutto tranquilli, sereni, che non hanno dolore, non hanno stress e soprattutto sono a loro agio nel loro ambiente. E quindi già questo è indice di un'alpe che funziona, di un'alpe che gli animali sono veramente rispettati e trattati bene. Se invece vedo che gli animali sono sparpagliati, chi mangia, chi sdraia, se non ruminano, allora è veramente un termometro che c'è qualcosa che non va. Può essere un problema legato al singolo animale, chiaramente un animale che ha dolore, faccio per dire ai piedi, piuttosto che tenderà a ruminare meno e a mangiare meno e a dimagrire. Invece gli animali, ripeto, pur essendo in un ambiente impegnativo per loro, però che stanno bene, che sono sereni, che ruminano, rimarranno comunque animali belli, sani e si può anche dire felici, se vogliamo, ecco.
Ma andiamo a capire, Cesare, insieme a te, come funziona la mucca, per farla proprio facile facile, semplice, certo. Semplice, rudimenti di veterinaria. Mastica, prende l'erba, strappa l'erba. Ok, in realtà non so se la strappa o riesce con la lingua.
Allora, se noi ci avviciniamo un attimino alla mucca, la guardiamo con più attenzione, ci accorgiamo che anche la dentatura è del tutto particolare. Manca completamente degli incisivi anteriori, che ha una sorta di callo, e infatti non è come noi siamo abituati a vedere, a pensare. Non strappa
come il cavallo,
esatto,
non lo fa come
con
il cavallo.
I denti, ma avvolge la lingua intorno all'erba, la mette in bocca, dà una grossolana masticata e poi
la
deglutisce,
giù.
Esatto.
Un po' come se fosse una giraffa.
Sì, esatto. E dopo questo bolo, questa erba parzialmente masticata, arriva nel rumine, macera. Fermenta e dopodiché passa nel reticolo e dal reticolo viene spinto di nuovo in bocca, lì viene ruminata. Questo processo poi si ripete diverse volte finché questo bolo alimentare non è sufficientemente appunto digerito, macerato, fermentato da poter passare nell'omaso e nell'abomaso, che è il vero e proprio stomaco ghiandolare dell'animale, e da lì poi proseguire la digestione. Questo sistema permette all'animale fondamentalmente di ingerire grandi quantità di erba in relativamente poco tempo e poi con calma, quando è più serena, quando può sdraiarsi, quando può riposare, può essere ruminata, può essere nuovamente masticata e essere pronta per la digestione. Dobbiamo ricordare che comunque un animale appunto di 500, 600, addirittura alcune 700 kg che mangiano solo erba, ha bisogno di grandi quantità di erba. Diciamo che posso tranquillamente dire che almeno 70-80 kg di erba al giorno deve mangiare. E quindi gran parte della giornata, della porzione in cui l'animale sta sveglia o mangia o rumina, si occupa fondamentalmente dell'alimentazione, ecco.
La mucca sportiva dell'anno per quanto concerne l'alimentazione.
Esatto. Ripeto, secondo me sono veramente delle atlete a livello metabolico, perché fanno un lavoro eccezionale, molto complesso e anche molto faticoso, se vogliamo, perché noi non la vediamo saltare, non la vediamo correre, però in realtà lavora sempre, si occupa sempre dell'alimentazione e di poter trasformare un alimento povero in latte piuttosto che carne.
E poi da quel latte vediamo che cosa esce, vediamo oggi la meraviglia di quelli che sono i prodotti, i migliori prodotti caseari di montagna. Qui in bella mostra alla Giornata Agricola Leventinese c'è la possibilità nel corso dell'intera giornata di degustare, di comprare, di provare tutti i formaggi dell'Alpe, ma non solo dell'Alpe. Qui ad Ambria, davanti alla Gottardo Arena, siamo immersi in un'atmosfera meravigliosa. C'è il sole sulla pista, qua l'aerodromo difatti non fa neanche particolarmente freddo, ci sono moltissime bancarelle con i prodotti agricoli, ma non solo, anche artigianali, quindi noi vi aspettiamo, una giornata intensa, ricca anche di animazione, vi racconteremo più tardi fino alle 12.25 quello che accadrà, arriveranno tantissimi ospiti. Cesare, rimani con noi perché abbiamo ancora diverse particolarità dell'animale mucca da raccontare, ma di Alfredo Baratella e Tiziano Pedrini, se insomma bene o male sapete tutto, ma lasciatemi salutare che non ci vediamo e non ci sentiamo da diverse settimane. Buongiorno Alfredo, come stai?
Buongiorno Lara, benissimo in questa magnifica giornata finalmente soliva, si sente già il profumo dell'autunno, un'anticipazione.
Pensavo dei formaggi.
Esatto, beh, proprio quello che volevo arrivare. Comunque molto bene, grazie.
Perfetto, un buongiorno Tiziano Pedrini.
Buongiorno Lara, anch'io sto molto bene, poi mi trovo in valle, quindi...
Sei a casa?
Sono quasi a casa.
Siamo proprio dietro alla bancarella di Marco Togni, che vedo aver già preparato tutto, delle cose che, guarda, non vi racconto adesso perché sennò vi creo troppa fame, ma... Sei un po' troppo vicino Marco per permettere di continuare a rimanere a dieta. È una tecnica la tua, lo so, mi prendi alle spalle con il tuo formaggio anche nella versione fritta, perfetto. E quindi più tardi racconteremo di tutte le bancarelle, incontreremo tutti gli alpigiani della Leventina, ma adesso andiamo con la musica della domenica mattina, musica che ci arriva da Comano, salutiamo il nostro Gabri che è in regia a Comano, ma anche il nostro Fabio che è qui con noi questa mattina. Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto, il numero che potete fare per chiamarci in diretta e parlare con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis se avete delle problematiche nei vostri giardini o nei vostri orti, ma c'è sempre il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. Qui potete mandare anche le fotografie dei vostri problemi orticoli o legati ai giardini. Alfredo Baratella, è giunta l'ora di spargere eventuali nematodi, per esempio contro lo zorinco piuttosto che la popiglia, la carpocapsa? Quante problematiche che ci sono nei nostri giardini da risolvere.
Ma questo periodo è veramente strategico per i giardini, perché ci permette di anticipare quello che potranno essere le problematiche dell'anno prossimo. Hai parlato di popiglia, allora dove ce n'è? Sappiamo che in tutto il Luganese e Mentrisiotto, anche nel Basso Lucarnese, è stata trovata. Dunque la lotta deve essere fatta un po' da tutti e deve essere senz'altro anticipata. Per esempio, si doveva già, era consigliato già di mettere dei nematodi nei tappeti erbosi, dunque nelle zone umide, per limitare questo sviluppo delle larve. Senz'altro le temperature che si sono abbassate favoriranno lo sviluppo di questi nematodi e li aiuteranno a continuare la loro caccia verso queste larve e contenerle. Non sarà una cosa che li fermerà, l'anno prossimo sicuramente torneranno. Ci sarà da fare ancora al mese di luglio e al mese di agosto, magari iniziando già da metà giugno, la lotta con le trappole per la popiglia. Ormai sappiamo che è una lotta continua, ma chiaramente è qualche cosa con la quale si deve fare. L'autunno è anche un mese dove si può fare le diverse concimazioni per preparare i prati per averli belli durante l'inverno, ma anche pensare alle aiuole, dunque pensare a un cambio dei fiori annuali se è il caso, mettere a dimora i bulbi per poter averli fioriti l'anno prossimo. Dunque sono veramente tanti lavori in giornate così soleggiate come oggi.
Ma per tornare ai nematodi, quelli appunto utili li possiamo tranquillamente comprare?
Sì, bisogna ordinarli presso i negozi specializzati e solitamente si ha un mese di tempo per metterli, perché comunque sono vivi, esatto, anche se magari sono un po' liofilizzati quando li si acquistano, però è importante rispettare le temperature di spargimento, non devono essere troppo calde altrimenti sarebbe inutile, e il terreno deve essere costantemente umido, allora permette a questi nematodi di potersi sviluppare e andare a ricercare le larve. Non andranno a cercare solamente le larve di popiglia, ma anche oziorrinco, riescono a controllare anche il maggiolino, e pare che da qualche anno a questa parte lo si stia usando anche contro la ticchiolatura, dunque trattamenti sulla zona bassa della chioma degli alberi da frutto, fatti in autunno e ripetuti in primavera, riescono ad andare a scovare queste larve di ticchiolatura che stanno passando l'inverno nelle zone della corteccia, negli anfratti, si riparano un po' per poi essere pronti in primavera di spiccare i primi voli e fare i primi attacchi.
Quindi nematodi per tutti. Leggevo che una confezione, adesso ho preso un esempio, una a caso, può contenere tipo 6 milioni di nematodi ed è sufficiente per 12 metri quadri. Quindi stiamo parlando di piccole confezioni con all'interno milioni di nematodi che possono favorire insomma il benessere delle nostre piante.
Ma gli organismi viventi sono sempre stati un elemento molto interessante per lottare contro i parassiti, lo erano già in natura prima, quando si è scoperto come riuscire a riprodurli e a coltivarli, ecco che sono nati questi prodotti, che sono anche abbastanza cari tra l'altro, però non hanno nessun impatto ambientale, perché come finisce il parassita anche loro muoiono, dunque bisognerà riportarli, rimetterli nel terreno l'anno dopo. È da tanti anni, io ricordo sarà almeno 25-30 anni che li si usano e non si sono trovati problemi di nessun genere. Riescono veramente ad ambientarsi nel tessuto, nel terriccio, nel terreno, nel suolo e di conseguenza non vanno a creare nessun tipo di scompenso. Senz'altro molto meglio che non i prodotti disinfettanti del terreno che venivano usati 25 anni fa, fino a 20 anni fa potevano essere usati questi disinfettanti del terreno che praticamente uccidevano tutto e poi si avevano problemi di altro genere.
Ah certo, meglio chiamarli nematodi che vermi cilindrici.
Beh, in effetti sono verbi non li si riescono a vedere a occhio nudo, bisogna proprio prendere il microscopio.
Beh, se in una confezione ce ne sono 6 milioni,
esatto.
È un po' come i fermenti lattici.
Sono un po' come i batteri, se vogliamo, ecco.
Abbiamo delle telefonate, quindi bando alle ciance. Antonino, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Allora, per favore, ho un melograno cinquantenne e un ramo senza foglie, c'è solo un ramettino di foglie verdi e non porto più frutto. Cosa posso fare?
Allora, beh, sei cinquantenne, direi che è giovane, giusto Tiziano?
Se guardo la mia età.
Dai, Tiziano!
Beh, per un melograno potrebbe ancora essere una pianta giovane, un melograno. E bisogna controllare, bisogna vedere se ci sono delle necrosi sul tronco. Se durante quest'estate ha fatto altre foglie o se ha fatto solamente queste foglie.
Ho la foto, io posso inviarvela e poi se
sì, mandaci la foto. Ma certo,
sì.
Certo.
Sì.
Volentieri.
Mando la foto allora.
Sì. Lo sa il numero?
Allora. Sì, il numero è questo qua,
No, il numero è lo 076 321 1113, numero di WhatsApp di Rete 1.
Aspetta un momento che me lo scrivo allora.
Nessun problema se la penna non è in cantina.
No, è qua c'è già la segretaria.
La segretaria chi è? Sua moglie. 076, ecco, lo sapevo, sante donne. 076 321 1113. Aspettiamo il suo messaggio, Antonino, con la fotografia.
Tante grazie, molte grazie del vostro lavoro.
Ma ci mancherebbe. Un caro saluto, Antonino, a lei e a sua moglie. Prendiamo la telefonata di Agnese. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno. Per piacere, la mia domanda è... ero invasa da piccole cimici verdi sui pomodori, che poi coi giorni diventano nere coi puntini bianchi. Ma invasa, e dopo cadono e l'anno prossimo ci saranno ancora qui.
E molto probabilmente l'anno prossimo ritorneranno. Quest'anno è stato un anno abbastanza prolifico per questi insetti, e non solo da lei ha causato dei grandi problemi, però sicuramente l'anno prossimo riappariranno almeno in una certa quantità.
Ma vengono su dalla terra?
No, praticamente svernano svernano lo stadio adulto generalmente in posti riparati, nei muri o sotto certe coperture, e lì passano l'inverno per poi ritornare la primavera prossima e deporre le uova, e da lì riparte ancora tutto il ciclo.
E cosa si può fare?
E lì purtroppo l'unica soluzione è quella di togliere manualmente quando sono poche, per il fatto di non lasciarle moltiplicare, oppure intervenire sulle piante con un prodotto, con un insetticida biologico del tipo piretrina. Non c'è altra possibilità purtroppo.
Perché insomma me le hanno mangiate sti pomodori.
Eh sì, ormai li deve cercare di togliere anche manualmente.
Beh, tante grazie.
Non è la sola a avere questi problemi comunque.
Non ho anche i miei figli, tutti e tre hanno avuto il medesimo problema.
Grazie Agnese.
Grazie molte.
Buona domenica a lei e a tutta la sua famiglia. C'è Franco in linea, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Io ho un problema con il melograno. Frutti del melograno parecchi marciscono sotto dove c'è la corona del sottofrutto, cominciano a marcire in rotondo e poi volano tutto.
Sì, allora dobbiamo aspettare ancora dobbiamo aspettare soprattutto che il riscaldamento climatico avanzi ancora un bel po' prima di riuscire a coltivare dei melograni buoni. Il melograno è una pianta che cresce veramente in zone molto calde. Quando è esposto a zone molto calde riesce ogni tanto ad avere dei frutti che, dire che maturino è un parolone, sono ancora molto aspri.
Maturano di solito,
Sì, immagino che i granelli siano abbastanza aspri però all'interno. Il fatto siano marciti? Il fatto che siano marciti è dovuto alle...
all'esterno,
Ok, questo è dovuto alle piogge abbondanti che ci sono state durante l'ultima settimana e poi anche prima. Dunque, purtroppo questo è un po' il problema. Quando c'è dello zucchero nei frutti e poi c'è molta umidità e molta pioggia, arrivano diversi funghi, i viticoltori lo sanno bene, funghi come la botrytis possono veramente devastare i frutti in pochissimo tempo. Dunque, una cosa che si potrebbe... Mi dica...
Magari in trattamento da...
Difficile da dire, perché andare a fare un trattamento contro la botrytis specifico dovrebbe prima vedere che tipo di problema c'è. Mi mandi la foto sul numero che è stato detto prima, lo 076-321-1113.
Sì.
Che così vediamo se si tratta proprio di botrytis, perché per i botrytis ci vuole qualcosa di specifico, altrimenti se sono ben soleggiati potrebbe essere sufficiente togliere un po' di foglie attorno al frutto e far sì che il frutto sia ben arieggiato, ecco, diciamo.
No, che di solito maturano bene, tutti gli anni maturano bene.
Sì, mi mandi la foto che do un'occhiata.
Okay.
Grazie, buona domenica.
Buona giornata.
Grazie, altrettanto, grazie mille. Nel frattempo arrivano tantissimi messaggi, appunto il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076-321-1113. Noi continuiamo ad aspettare le vostre telefonate in diretta e Cesare Lubiano è ancora con noi, quindi io ne approfitterò per fare ancora due chiacchiere con lui. Lo facciamo però dopo la prossima canzone. Tot Toto Cavadini, che bello lassù in Leventina, canta Toto. In effetti oggi giornata splendida, ma è sempre bello qui in Leventina ed è bellissimo vivere questa 12ª giornata agricola leventinese insieme a voi, nonché 34ª rassegna dei formaggi. Siamo sul piazzale della Gottardo Arena e vi aspettiamo nel corso dell'intera giornata. Ci saranno momenti di animazione, bancarelle, vendita dei formaggi dell'Alpe che sono appena scesi dall'Alpe, ci sono anche le mucche, ci sono i trattori d'epoca, arriveranno gli amici dei campanacci verso le 11 e a quel punto manderemo tanta musica perché sarà impossibile parlare e sovrastare il gruppo con i campanacci. Ci sono i cavalli, ci sono gli asini, ci sono tantissimi animali e naturalmente i nostri esperti stanno rispondendo alle vostre domande che arrivano in grande quantità al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113. È rimasto con noi il nostro ospite di questa mattina, Cesare Lubiano, veterinario assistente del veterinario di condotta della Leventina, che è Vanna Taminelli, che salutiamo, e proprio loro si sono occupati in gran parte degli animali alpeggiati quest'estate qui in Valle Leventina, una stagione che ha portato i suoi frutti, che possiamo vedere proprio qui oggi esposti, pronti da essere comperati e portati a casa, i formaggi d'Alpe, ma non solo formaggi d'Alpe, oggi ci sono tanti prodotti caseari pronti a essere degustati da tutti voi. Naturalmente abbiamo raccontato dell'animale mucca, Cesare, abbiamo raccontato dell'importanza di tenerla al meglio e soprattutto prepararla per la stagione alpestre. Non tutti lo fanno, ma c'è gran cura e ci sono sempre delle migliorie, e forse negli ultimi anni si è proprio visto che la cura nei confronti di questi animali è aumentata. Questo è sempre quello che ci auguriamo, perché è bello vederle all'Alpe, però è bello vederle quando stanno bene, quando sono in forma. Poi l'incidente può sempre capitare all'Alpe, purtroppo anche quest'anno qualche incidente c'è stato.
Esatto, diciamo che negli ultimi anni si sta prendendo sempre più coscienza di quanto sia importante avere degli animali non solo sani, ma soprattutto sereni, felici, appunto, che stanno bene. Chiaramente la montagna è pericolosa per tutti, è pericolosa per noi che ci avventuriamo, è pericolosa anche per loro. Vivere la montagna per 100 giorni, per i mesi estivi, statisticamente è impossibile che non ci siano incidenti o problemi. Tutti i problemi, diciamo, che possiamo trovare noi in montagna, a partire magari dalle giornate di brutto tempo, piuttosto che magari un'imprevista caduta di sassi o mettere male un piede, quello purtroppo può sempre accadere. Ripeto, ogni anno è sempre forse un pochino meno. Statisticamente c'è l'anno più buono e meno buono, però mi sembra che pian piano si vada sempre verso il meglio, ecco.
E dicevi, in montagna bisogna portare le scarpe giuste, le mucche indossano due unghioni ed è impressionante pensare che su quei quattro piedi, io li chiamo piedi per facilità, ci siano tutti quei chili che appoggiano proprio su quelle unghie, sono due unghioni per arto e sono delle unghie che sembrano, insomma, degli unghioni forti, in realtà sono molto fragili.
Esatto, diciamo che la conformazione dell'unghia è fatta apposta per scaricare il più possibile il peso, però se pensiamo a quanto in realtà piccolo sia un unghione, a quanto possa pesare l'animale, si capisce veramente quanto peso grava su quei pochi centimetri quadri, ecco. Importantissima, come dicevo, è la cura dell'unghione anche durante l'inverno o durante la primavera, prima dell'alpeggio, ma non immediatamente prima. Ci sono dei tempi ben precisi da rispettare per garantire il benessere del piede, dell'unghione, anche in alpeggio, anche in terreni che magari sono pieni di sassi, magari non quasi mai pianeggianti, ecco. E la cura dell'unghia va appunto affrontata in primavera, qualche mese prima della risalita sull'Alpe, ma poi va mantenuta durante tutto il periodo alpestre. Mi capita soprattutto nei primi giorni di alpeggio che possa proprio rompersi il rivestimento esterno dell'unghia, e questo causa pur non essendo molto grave come intervento, però causa un forte dolore all'animale. Se l'animale ha dolore, non vuole, non riesce a stare in piedi, non vuole, non riesce a camminare, quindi non riesce a mangiare, e quindi va da sé che tutto il benessere dell'animale è compromesso. Fortunatamente sono interventi che, se presi nei primissimi in maniera molto precoce, si possono risolvere senza tanti problemi, e nel giro di qualche giorno, una settimana al massimo, l'animale è di nuovo in forma e pronta a camminare come prima, ecco.
Cesare Lubiano, io ti ringrazio per essere venuto qui questa mattina per raccontarci del tuo lavoro, del vostro lavoro. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i veterinari di piccoli animali, di grandi animali, che insomma, davvero fanno di tutto per aiutare i nostri animali che voglio ringraziare, perché ogni tanto mangiamo il formaggio e pensiamo quanto siano stati bravi i casari e tutte le persone che lavorano all'Alpe e in caseificio, ma in fondo a volte dimentichiamo di ringraziare anche l'animale. Quindi davvero grazie a coloro che sono le regine degli alpeggi, le mucche. Grazie Cesare. Tra poco la Domenica Popolare, sempre in diretta dalla Giornata Agricola Leventinese, 12ª edizione. Vi racconteremo tutto.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch